Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio della Messa ricordiamo, proprio con l'invocazione allo Spirito, il Papa e i Vescovi riuniti, che siano illuminati, in particolare per la guida affidata a Papa Francesco.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo primo, versetti 14-18. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.
Secondo la possibilità di intendere il primo versetto, fin dal principio era la parola, come già riferente sia a Gesù, questa è una delle possibilità, come dicevamo. Qui abbiamo allora il versetto 14, la seconda affermazione, il secondo pilastro, diciamo, di tutto il brano, che la parola divenne carne, la parola, intendendola come titolo di Gesù, primo versetto, era fin dal principio. La parola, ma intendendola ancora di Gesù, divenne carne. Affermazione sempre sulla dignità divina di Gesù e sulla sua incarnazione. Ecco, vediamo insieme quest'ultima parte del brano.
Fin dall'uso del termine mise la sua tenda tra noi, del versetto 14, e poi tanti altri aspetti, sempre si ricorda il Sina, insomma ci sono tanti riferimenti, vediamo la sua gloria, l'esperienza di Mosè sul monte e avanti anche la legge fu data per mano, fu data a Mosè, per mezzo di Mosè. Mi pare che questi versetti di stamattina, da un lato, siano sulla traccia, riprendano la traccia della rivelazione al Sinai, del dono di rivelazione, anche proprio il dono concreto della legge fatto a Mosè, e nello stesso tempo dica un'ulteriorità, un passo, perché questo grazia su grazia, una grazia si aggiunge a un'altra grazia, e questa nuova grazia che si aggiunge e che è la grazia e la fedeltà che si manifestano, che prendono forma con Gesù, sono anche una rivelazione unica. Il versetto 18 mi sembra che in particolare dica una unicità, il Figlio, l'unigenito di Dio che è nel seno del Padre, lui ha rivelato, ha narrato il Dio che nessuno ha mai visto. E quindi, unendo questi due aspetti, cioè un racconto, una descrizione di chi è Gesù sulla traccia del dono della rivelazione fatto al Sinai, e anche però nello stesso tempo una peculiarità di Gesù, di una rivelazione piena. Unendo questi due aspetti, mi sembra che il prologo concluda appunto dicendo l'unicità anche di Gesù come grande rivelatore che porta a pienezza quello che Mosè aveva già mediato. E le parole che mette di Giovanni, questo essere, cioè, specificamente, poi non troveremo, egli era prima di me, protos mu in, è venuto dopo ma in realtà era prima di me, insomma mi sembrano rafforzare questo aspetto che Gesù, la rivelazione che ha portato così piena, è qualcosa che arriva da dietro e che quindi nel Sinai e in tutta la storia della rivelazione di Dio c'era già questa mediazione. Io sento che appunto questa preesistenza, questo guardare Gesù carne davanti, che verrà descritto nelle sue azioni nel Vangelo che viene, in questo prologo viene anche però continuamente rimandato a una sua identità antica, che ha seguito tutte le vicende più grandi di Israele.
Io non so se ho capito bene quello, insomma, che ha detto Paolo. Comunque io continuo a pensare che anche se il versetto 2 parla già di Gesù, cioè in principio era la parola, e poi il versetto 2 dice costui era al principio presso Dio, cioè già parla di Gesù, io penso, e questo non è in contraddizione, anzi è in linea con tutto il Vangelo di Giovanni, che comunque si tratti della storia della parola nella rivelazione, pensando che Gesù è sempre stato presente, almeno nel disegno, come scopo di tutto il disegno di Dio. Le stesse parole di Gesù dicono questo nel Vangelo di Giovanni: prima che Abramo fosse, io sono. E quindi questo versetto 14 è: il Verbo si fece carne e abitò fra noi, si spiega e può essere interpretato alla luce del versetto del prologo della prima Giovanni, ciò che noi abbiamo perché la vita si è fatta visibile. Là la chiama vita, qua la chiama parola. Comunque dice: il Verbo si fece carne, quindi a un certo punto questo Verbo, noi l'abbiamo visto, si fece carne, come dire, ciò che abbiamo udito, che le nostre mani hanno toccato, e perché la vita si è fatta visibile e si è manifestata a noi. Poi abbiamo visto la sua gloria, e poi il versetto 17 che dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Non, in questo senso non sono in contrapposizione legge e grazia, ma tutto ciò che ci è venuto, la legge è stata data attraverso Mosè, attraverso questo mediatore, ma la grazia e la verità promesse nella rivelazione del nome di Dio già a Mosè, era già attraverso Cristo che venivano date. Non so se ho tirato troppo, però questa volta, leggendo il Verbo si fece carne, mi è venuto da leggere proprio la parola si è fatta visibile, però c'era da sempre, fin dal principio c'era questa parola nel cammino di Dio col suo popolo.
Cogliendo di questo versetto, di questo porre la sua tenda in mezzo a noi, quanto la luce particolare che lo riferisce a Gesù, ieri sera mi veniva in maniera particolare di notare proprio come questo aspetto faccia parte dell'incarnazione, perché mettere la tenda in mezzo a della gente vuole dire proprio andare dove va la gente, è un aspetto assolutamente marginale, ma mi pare proprio un'operazione, proprio l'inizio di una luce sul fatto di essersi fatto proprio dell'abbassamento di Gesù, dell'andare dove viene portato, forse un attacco di poesia che mi ha preso per senescenza ieri sera, ma mi ha colpito come una rivelazione che Giovanni ci fa del suo farsi piccolo in mezzo alla gente.
Sì, a me questo prologo mi sembra proprio la congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento, come diceva, mi sembra, Paolo. Perché, per esempio, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, si può pensare sia il Monte Sinai che anche la trasfigurazione avvenuta sul tavolo. Quindi c'è un po' tutto, c'è un po' di Genesi, in principio era il Verbo, sì, è tutto un po', mi sembra, un anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo.
Nella mia traduzione, al versetto 16, noto che è scritto: dalla sua pienezza noi tutti ricevemmo perfino una grazia in luogo di un'altra. Poi aggiunge: poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, appunto, come è stato detto, è grazia la rivelazione portata da Gesù, ma è grazia anche la legge rivelata tramite Mosè. E quasi si lascia intendere che non è comprensibile appieno la grazia e la verità portate da Gesù se non si accoglie la grazia rivelata, la Torah.
A proposito sempre di questo primo stico del capitolo, del versetto 14, a proposito della tenda, mi è venuto in mente il secondo libro di Samuele, il capitolo 7, cioè la profezia di Natan, dice versetto 6, dice: io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi, sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Ecco, quindi questa mi sembra che qui appunto sia rivelato che quella tenda appunto c'era e, però è come se non la, insomma, in qualche modo sono come se non la riconoscessero. E quindi qui appunto per quell'abbassamento che diceva Giovanni, che arriva fino al colmo in qualche modo, attraverso questa umiliazione ulteriore di assumere la carne, è ancora più visibile, ma più visibile da far vedere, cioè da essere trasparente in qualche modo a chi la vede, la gloria, ecco, in qualche modo. Ecco, quindi questa umiliazione rende possibile la sua gloria, che poi si potrà vedere nel massimo dell'abbassamento, che è la croce. Ecco, quindi mi sembra tutto una catena, ecco, di abbassamento e di possibilità di vedere in qualche modo.
Vi parlate della tenda, ma mi pare che non traduce così la CEI. Abitò, dice, venne ad abitare. No, è solo per ricordare qui. Alcuni traducono pose la tenda.
Mi sono fermata un momento su queste affermazioni. Abbiamo visto la sua gloria, gloria come unigenito del Padre. Perché mi pare che qui voglia riferire l'esperienza dei primi apostoli, dei primi discepoli. Cioè i primi discepoli sono stati i testimoni oculari e che hanno riconosciuto in lui la gloria. Come è stato possibile che abbiano visto in questa persona la gloria dell'unigenito figlio del Padre? Anche più avanti dicono la stessa cosa. Noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Com'è stato possibile questo? Probabilmente perché hanno creduto. Hanno creduto e allora hanno riconosciuto che questo era il figlio unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Solo la fede l'ha rivelato. Come già detto poi in altri punti di San Giovanni nelle lettere. Quindi sono stati i primi testimoni oculari che hanno visto in questa persona riconosciuto la gloria dell'unigenito di Dio e hanno riconosciuto che da Lui hanno ricevuto grazia su grazia. Hanno riconosciuto la superiorità di questa grazia e di questa verità che era in lui, la superiorità rispetto alla legge. La legge non era tutta la pienezza della verità, non era ancora tutta la pienezza della santità, questa aspettava a Gesù Cristo. La legge, sappiamo, solo preparazione, e i primi discepoli hanno capito tutte queste cose, tutto questo hanno capito, hanno riconosciuto il Verbo di Dio nel Signore Gesù, hanno riconosciuto l'unigenito di Dio, hanno conosciuto la sua eternità, hanno riconosciuto e accolto soprattutto la rivelazione che Gesù ha fatto di Dio, è l'unigenito Dio che nel seno del Padre ha rivelato Dio. E questa rivelazione i primi discepoli l'hanno ricevuta. Quindi accanto alla rivelazione oggettiva del Verbo di Dio, della parola di Dio, c'è anche questa esperienza che cammina contemporaneamente e che riconosce tutta la verità. Riconosce perché crede. Attraverso la fede ha riconosciuto il Figlio di Dio.
Infatti, quello che diceva Cecilia emerge proprio in questo plurale, abbiamo visto la sua gloria. Se si dovesse collegare a ciò che precede, dovrebbe essere collegato al versetto 11. È venuto tra i suoi e non lo hanno accolto, però chi parla appartiene ai suoi e lo ha accolto. Questo mostra anche come tutto il brano a questo punto si presenta come una testimonianza di fede. Abbiamo contemplato la sua gloria, di questo il Vangelo poi parla. Fin dall'inizio a Cana videro la sua gloria, cioè il miracolo che ha fatto. La gloria di Gesù consiste nel fatto che di riconoscere, vedere la gloria in Gesù significa riconoscere che tutto quello che lui ha non è suo. Come dice Gesù, le parole che io vi dico non sono mie, sono del Padre. E tutto quello che Gesù fa non è suo, è del Padre, cioè in lui è presente il Padre. E questa è la gloria che Gesù spiegherà, ecco, in tutto il suo ministero, fino, naturalmente questo testimonia la fede già matura, poi fino alla fine Gesù dice addirittura a Filippo, mi sembra, Filippo, perché mostraci il Padre e ci basta, non ci basta perché ovviamente, ci basta per credere, perché tutto il problema lì è la fede. Credete a me, credete a Dio, credete anche a me, alle mie promesse. Dice, va bene, dacci una prova, mostraci il Padre, la rivelazione, e questo ci basterà per credere a quello che tu dici. E Gesù risponde, ma come? Chi ha visto me ha visto il Padre. Naturalmente è sempre un atto di fede, e qui e questa è la gloria, chi ha visto me, vedere in Gesù la venuta stessa del Padre, la venuta stessa di Dio è la presenza, qui sembra che sia qui il punto. E io vedo questi versetti, come avete già poi accennato in diversi modi, molto connessi tra loro. Un versetto spiega l'altro. Il versetto 14 ha tre affermazioni principali e tutto il resto dipende dalla terza affermazione. Divenne carne, la parola divenne carne, e Geneto, divenne carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. E poi dice, e vedemmo, contemplammo la sua gloria. E poi tutto il resto spiega cos'è la gloria. Spiega che la gloria consiste nel fatto che è pieno di grazia e di verità. Questa espressione è fondamentale perché è il nome di Dio. Esodo 34, che è tradotto in questo modo, pieno, anche pieno fa parte del nome di Dio, Normalmente, adesso nella nuova traduzione, non so, nella nuova c'è, Esodo 34, versetti 5-6, dice, quando Dio, il Signore, pieno di misericordia e fedeltà, spesso è tradotto così, è il modo in cui nella tradizione giovannea si traduce misericordia e fedeltà. E Chesed ve'emet in ebraico viene reso qui benissimo, secondo me, Chesed Charis. Charis è la gratuità del dono e la verità, la fedeltà di Dio. Pieno di grazia e di verità è il nome di Dio che Dio ha dato a Gesù. Questo sarebbe un po' lungo da mostrare, ma nel capitolo 17, anche se le traduzioni spesso non rendono questo, Gesù stesso parla quando dice al Padre che lui se ne va e si raccomanda che sia adesso il Padre a custodirli con il suo nome che mi hai dato. Dio ha dato a Gesù il suo nome. È un modo molto forte per affermare sempre la gloria di Gesù. E voi vedete che dal versetto 14, pieno di grazia e di verità, si passa, saltando Giovanni, che è un'aggiunta, al versetto 16, perché è dalla sua pienezza. Questa pienezza va legato a pieno. E dalla pienezza di, come diceva Sara prima, dalla pienezza di Gesù che abbiamo ricevuto sia la legge che il resto. Naturalmente non Gesù nel senso carne dell'esistenza umana di Gesù, ma Gesù nel in quanto parola eterna di Dio, è da Lui che abbiamo ricevuto tutto. Tutti abbiamo ricevuto tutto. E il tutto è spiegato grazia in aggiunta a grazia. Poi spiega il versetto 17, la prima grazia è venuta attraverso Mosè, il primo dono. Notate però che la difficoltà delle traduzioni nella seconda parte del versetto 17, la grazia e la verità, che è il testo greco, lo vede, le traduzioni dicono vennero, ma il testo non dice così. Non dice vennero, dice egeneto, divennero. La grazia e la verità divennero carne per mezzo di Gesù. Se si dovesse integrare, questa è la mia proposta, se dovesse integrare divennero, bisognerebbe integrarlo come dice il versetto 14, divennero carne. Dalla pienezza di Gesù, la grazia, la prima grazia, la seconda, cioè la grazia e la verità, è il nome di Dio. Sono divenute presenti carne, esistenza umana, nell'esistenza di Gesù. Esattamente, difatti continua a spiegare. Gesù ha exigissato, Dio nessuno l'ha mai visto. E lui che è nel seno o alla destra, come vorrebbero alcuni, del Padre, ce l'ha raccontato, exigissato, ce l'ha raccontato, non con le parole, anche con la sua esistenza. Guarda, la sua esistenza e tutto quello che ha detto e fatto è il racconto di ciò che l'uomo non può vedere con gli occhi, fino a che è in questo mondo. Nessuno ha mai potuto vedere Dio. Ma l'esistenza di Gesù è il farsi carne di ciò che è più proprio di Dio, cioè la sua grazia e verità, la pienezza della grazia e della verità che, ricordiamo in Esodo 34, è il nome di Dio, la sua essenza. E in questo modo, come dice qui, la gloria di Gesù consiste nel fatto di essere l'unigenito alla stessa gloria del Padre. Non ci sono due glorie, ce n'è una sola. È quella che Gesù ha ricevuto dal Padre. E mi sembra bellissimo questa connessione. Naturalmente c'è in mezzo il versetto 15, ritorna Giovanni Battista. Farei notare però come l'interesse principale in questa aggiunta del Battista era sempre la divinità di Gesù. E cosa dice il Battista qui? Perché lo inserisce proprio qui? Perché anche questa è una testimonianza, il Battista è così importante, sulla divinità di Gesù. Il Battista dice quello che era dopo di me, cioè mio discepolo praticamente, è venuto dietro a Giovanni. Gesù si è messo, per così dire, dietro al Battista, si è fatto battezzare, in qualche modo si è fatto discepolo del Battista, è passato avanti, è diventato molto più importante di me, ma il motivo qual è? Perché era prima, la sua divinità.